Radio Yulm, la web radio dell'Università Yulm.
Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo.
In streaming e in podcast su radioyulm.it.
Radio Yulm.
Let's go, girl.
Bentornati cari radio telespettatori, un misto oggi.
Ma sì, intanto buongiorno a tutti e bentornati qui con le donne lo sanno. Io sono Noemi e c'è anche Chiara, ma soprattutto c'è... anzi, vabbè.
Chi c'è? No, ci sono io, Lorenzo in regia.
C'è sempre Lorenzo in regia, da sei puntate a questa parte. Noemi pare essersene accorta ogni introduzione.
Allora, io non so più che dire, noi praticamente regrediamo introduzione dopo introduzione,
esatto.
Ma vi giuro che se continuate ad ascoltarci sicuramente miglioreremo, rideremo di meno, forse, ma sarà comunque piacevole.
È una cosa che non possiamo garantire, lo sai già.
No, sicuramente accadranno altre cose stranissime durante questa puntata che non possiamo prevedere, però come tante altre puntate sarà una puntata scoppiettante, piena di ospiti, anzi in questo caso ce ne sarà solo uno e un piccolo intervento da una persona che avete già sentito qui ai microfoni di Radio Yulm,
che avrà sicuramente qualcosa da raccontarci. Magari chiederemo a lui se il suo cuore è più infranto a pezzettini o è ancora intero ed ha resistito a qualche turbolenza.
Certo che sì, e adesso io procederei con Zayn degli One Direction, che non fa più parte degli One Direction, che io ho ascoltato il 29 maggio 2014.
Ma perché?
Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just being you.
Light it up. On the run, let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. But you know.
Go get love to your body. It's only you that can stop me. Go give love to your body.
Possiamo considerare Zane figlio d'arte di Simon Cowell?
Sì, io direi
possiamo
di sì.
Possiamo definirlo così? Secondo me lo è, a tutti gli effetti.
Secondo me anche, ma non solo lui, è qui chiamo in causa Harry Styles, sarà il mio amore infinito per sempre. Ti amo.
Se ci stai ascoltando sappi che Noemi ti ama.
E sicuramente
ciao,
ci
Harry.
Sta ascoltando. Sì, questo era Zane e qui in studio come sempre siamo molto numerosi e quando prima di annunciare la canzone appunto ho detto che Zane faceva parte delle One Direction e Zane era il cantante di questa canzone, tutti erano piuttosto allibiti e tra i più allibiti c'era anche Carlo che appunto è una voce di Radio Yulm che risale qualche settimana fa e magari risalirà ancora e ancora.
Ciao a tutti, ciao Noemi, ciao Chiara, grazie
ciao Carlo.
Per avermi dato il microfono alla vostra trasmissione, anche se avevi promesso di non darmelo più volte.
Siamo onorati quindi di averti qui, almeno per quanto mi riguarda, Noemi non si sa.
No, io effettivamente non troppo, perché non so se ricordate sì, tra me e Carlo, di puntata in puntata, di trasmissione in trasmissione. Ad ogni modo, ormai è qui, non possiamo farci più niente.
No, era lì fuori allo studio mentre noi si parlava dei nostri interventi della puntata e abbiamo pensato perché non farlo intervenire direttamente come persona informata sui fatti, perché il nostro obiettivo era quello di parlarvi un po' di figli d'arte, no? Di come i figliocci, sia che siano di sangue o meno, di cantanti, di artisti in generale, abbiano poi avuto il loro successo, no? Discografico ma anche attoriale, perché no, da registi, chi ne ha più ne metta.
E quindi noi ne parlavamo appunto prima di iniziare la puntata ed era Carlo lì con noi, ha ritenuto, non sappiamo bene per quale motivo, che il calcio potesse essere considerata un'arte, iniziando a raccontarci la storia di Maldini,
maschietti
padre e figlio.
Maschietti non offendetevi, il calcio è uno sport, se lo ritenete arte, buon per voi.
Beh, perché noi comunque ci riferivamo piuttosto ad Alessandro Gassman, figlio di Vittorio Gassman per esempio, e quindi siamo sul piano teatrale, cinematografico, comunque attoriale, o comunque a Cristiano De André, figlio di Fabrizio De André. Però Carlo ha deciso di raccontarci questa storia e abbiamo deciso di dargli la possibilità di condividerla con voi.
Siamo state magnanime,
sì,
dai.
Perché diciamo che stavamo prima discutendo appunto di figli d'arte. Io ho detto che essere figlio d'arte alla fine è come presenta una situazione particolare, perché hai due facce di una stessa medaglia. Da una parte essere figlio di qualcuno ti può far emergere. Abbiamo visto in un sacco di casi all'interno anche della televisione italiana tanti figli di personaggi storici che non stiamo a citare, abbastanza importanti, esprimere le loro idee senza aver avuto mai in realtà una carriera che li possa aver portato.
Possiamo nominarla, la
esatto,
Mussolini.
Possiamo nominarla, esatto, la Mussolini, non volevo fare nomi, però.
Sì, sì, possiamo nominarla.
Possiamo
non
nominarla, esatto, è sempre lì in televisione a dare i suoi giudizi, i suoi pareri, perché è nipote, adesso non mi ricordo
sì,
in che grado di
Benito
Mussolini.
Mussolini.
È nipote diretta di Benito.
Però tu proprio sei arrivato a spiegarci come Paolo Maldini non sia stato più il figlio di Cesare, bensì sia stato Cesare il padre.
Esatto, perché ci sono altri casi invece in cui essere figlio d'arte potrebbe rappresentare un ostacolo. In un mondo come ad esempio quello del calcio, ma anche quello della musica, essere figlio di qualcuno potrebbe rappresentare un ostacolo, perché Cristiano De André per tutti sarà sempre il figlio di Fabrizio De André, esatto, il grandissimo cantautore italiano. E si crea una certa aspettativa all'interno del personaggio Cristiano De André che non gli permette magari di emergere come vorrebbe.
Un esempio per me potrebbe anche essere quello di Alessandro Gassman, non abbiamo avuto esempio diretto settimana fa. Io quando Canova ha cominciato l'intervento parlando di padre e figlio ho detto oddio no, secondo me Gassman non la prenderebbe troppo bene. Poi invece ho scoperto che lui è molto contento di parlare di suo padre, nonostante si stesse parlando in generale del suo film. Quindi io forse per mio orgoglio personale avrei preferito che si fosse parlato direttamente del mio film, di quello che io stavo per fare, piuttosto che fare tutta quanta un excursus su Vittorio Gassman, che anche perché si parla sempre di lui. Non so se avete visto l'intervista Che tempo che fa, di nuovo le han chiesto ma Vittorio Gassman, ma io al posto suo sarei un po' scocciato.
Sì, però c'è anche da dire che sicuramente Alessandro Gassman è chi è grazie a suo padre. Io sarei assolutamente riconoscente nei suoi confronti.
Certo, c'è anche poi la riconoscenza che è ovvia.
Sì, quindi cioè, è qualcosa anche di bello, qualcuno che ti sta a cuore, che lo porti per tutto il tempo nel tuo percorso.
Anche perché non è detto che tu debba per forza seguire la sua scia, no? Mi viene in mente Aurora Ramazzotti, per esempio, che non ha per forza delle doti canore spiccate come quelle del padre, ma che comunque farà il suo corso, io glielo auguro, nel mondo della televisione, un po' come la mamma, la Showgirl, immagino.
Però il problema appunto si manifesta nel momento in cui il figlio decide di seguire la stessa via del padre.
Sì.
È appunto l'esempio di Paolo Maldini, che è figlio di Cesare Maldini, ex calciatore del Milan, difensore che ha collezionato più di 300 presenze col Milan, quindi una bandiera.
Informato.
Sì, una bandiera della squadra rossonera. Paolo Maldini decide di seguire la carriera del padre, vive all'ombra del padre perché quando era ragazzino iniziava a giocare nel Milan, tutti dicevano l'allenatore ti fa giocare solo perché sei figlio di Cesare che ha fatto questa carriera, gli sono riconoscenti e quindi ti fanno giocare. Lui quindi nei primi anni della sua carriera ha vissuto all'ombra del padre, poi tuttavia aveva un talento sovrannaturale dentro di sé, è venuto fuori e durante la sua carriera del Milan ha dimostrato di essere uno dei difensori più forti della storia del calcio, non solo italiano ma mondiale, e non è diventato più lui il figlio di Cesare Maldini, ma è Cesare Maldini addirittura ad essere diventato il padre di Paolo Maldini.
Paolo
quindi
Maldini.
La situazione si è completamente capovolta.
E questo è il bello poi, no? Di essere un po' figli, un po' diventare il figlio di... Oddio, un po' complicato come ragionamento, ma ci avete capito, ne siamo sicuri.
Assolutamente. Sì. Tra l'altro abbiamo parlato appunto di Aurora Ramazzotti, che tra l'altro ha la nostra età, praticamente del
sì,
96, e c'è anche Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele, che anche lei praticamente è nostra coetanea.
Sì, ma anche Amos e Matteo, i figli di Bocelli, hanno più o meno la nostra età. E tutto questo per ricondurvi poi a un concetto principale, parlavamo di Aurora Ramazzotti appunto, perché il nostro prossimo, diciamo, ospite virtuale sarà sua madre, e per collegarvi proprio alla storia di Michelle Hunziker vi citiamo una frase che ci ha molto colpito di Canova proprio settimana scorsa nell'intervento con Vittorio Gassman, Alessandro Gassman, scusatemi, cioè diventiamo figli, diventiamo quello che i nostri padri ci hanno insegnato, non mentre cercavano di fare i padri, ma nei tempi morti della quotidianità.
È inutile, non credo che sia possibile avere vent'anni per sempre. Se gli altri cambiano tutto, non cambiare niente. È difficile, a meno che sia impossibile. Non è una questione di scelte. Se ci pensi, lo sai che invecchiare non è intelligente. Abbastanza ridicolo, non andare nel panico, non puoi avere vent'anni per sempre, se gli altri cambiano il trucco non cambiare niente.
anche Cesare Cremonini ci ricorda che in questa puntata o parliamo di One Direction o parliamo di One Direction, sì. Perché anche nel ritornello non fa che cantarne. Ad ogni modo, come abbiamo detto prima, oggi la grande donna è Michelle Hunziker. Sicuramente grande fino a un certo punto, perché la sua storia è sicuramente diversa da quella delle altre donne che abbiamo affrontato fino ad oggi. Ma
molto
comunque
più, molto più attuale e molto più vicina a noi.
Sì, una figura che io seguo veramente con tanto piacere sui social. Comunque anche a livello televisivo, filmografico si dice,
si
okay, non mi stava suonando bene, sebbene i suoi cinepanettoni che praticamente non tutti amano, però
sì, io sono completamente contro i cinepanettoni, esatto. Non andate al cinema a sprecare i vostri soldi per i cinepanettoni, e mi ritrovo il pubblico che fa su col pollice da dietro le quinte.
Quindi fondamentalmente è una conduttrice televisiva, un'attrice, una modella, una cantante svizzera che è stata naturalizzata italiana. E tra l'altro una piccola curiosità è che nel settembre 2012 c'è stata una rivista svizzera che si chiama Bilance, credo che si pronunci così, che la colloca al primo posto nella lista delle donne più pagate di Svizzera.
Sì, quindi, anche perché se tu la segui sui social scopri che molto spesso lei torna in Svizzera per dei programmi televisivi, perché la conoscono ugualmente.
Certo che la seguo sui social, lo so.
Nel cantone italiano soprattutto penso che sia molto apprezzata.
Poi amo tantissimi video con sua madre, non sì. So se ti è mai capitato di sì. Vederli o se è mai capitato ai nostri ascoltatori. Se non vi dovesse essere capitato,
seguitela.
Andate e guardate.
The Real Michelle Hunziker, penso.
Sì, però ripercorriamo un po' i passi della sua carriera.
Esatto, perché esordisce come modella negli anni 90 con una provocatoria campagna pubblicitaria che è quella per l'intimo. Roberta, la conoscerete tutti, ricorderete sicuramente questa immagine di lei.
Dietro, non la sua faccia.
Non la sua faccia, ovviamente. Lei di fondo schiena, con la sua treccia bionda che le contornava la schiena.
E questo praticamente le è valso il successo. Perché
è valso il successo.
È un po' di qui in poi che le strade le si sono aperte di più. E soprattutto dopo il matrimonio con il cantante italiano Eros Ramazzotti, anche lui assolutamente noto a tutti qui in studio. Magari dopo ascoltiamo anche una delle sue canzoni più celebri,
no?
Perché no? E quindi dopo questo matrimonio viene notata da produttori italiani e debutta anche in televisione, soprattutto al fianco di Paolo Bonolis, quindi un'altra figura molto importante nel panorama televisivo italiano.
Ma soprattutto molti dei produttori televisivi, degli autori televisivi la apprezzano per la showgirl che è, perché è molto autoironica, molto simpatica, lo vediamo come stavamo dicendo sui social appunto anche oggi, ma negli anni precedenti ha condotto trasmissioni televisive come Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Striscia la notizia. Stasera, tra l'altro, anzi no, scusate, due giorni fa è ricominciata la sua conduzione a Striscia la notizia con Ezio Greggio, e oltre che aver condotto anche il Festival Bar, quindi il famosissimo, bellissimo Festival
tra
Bar,
l'altro
mi manca.
Sì, anche Sanremo, non dimentichiamolo, nel 2007.
Sì,
vabbè,
sette,
oggi va così.
Non sei.
2007. Su Striscia la notizia, lei con Ezio Greggio sono veramente la mia accoppiata preferita.
Ma anche Greggio e Iacchetti non sono male.
Loro sono la mia seconda accoppiata preferita, solo che sì. Questo tocco di femminilità che ci mette la Unzi, con i suoi vestiti bellissimi, la sua finezza, veramente...
Fai una simpaticona.
Sì, mamma
mia. Non ricordo
mia.
Più come si chiama il personaggio che lei interpreta, quello svizzero con i capelli, ogni tanto fa qualche servizio, ma mi ricorda sempre il suo finto accento svizzero, un po' quando anche imita la mamma, lo fa, no?
Sì.
Poi è per quello che allora le dice che è una generale. C'è un'intervista molto bella, quella di Verissimo, non so se l'hai vista, in cui parla della storia che vi racconteremo fra un po', piccolo indizio, in cui cita una intervista di Aurora in cui dice: mia mamma è un generale, e quando lo fa imita un accento tedesco molto
però specifichiamo
rigido.
Chi è Aurora, anche se probabilmente lo sanno tutti, perché come sì. Dicevamo prima, Aurora è molto seguita sui social allo stesso modo della madre e dell'attuale marito di Michelle. Però partiamo dall'inizio. Aurora è la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle e nasce nel 96. Tra l'altro il suo compleanno è stato proprio ieri, il 5 dicembre, quindi tanti auguri Aurora, perché sappiamo che anche tu ci stai ascoltando in questo momento.
Ovviamente.
Però Eros e Michelle si separarono nel 2002 e nel 2011, dopo diversi flirt e fidanzati ambulanti, Michelle sposa l'imprenditore Tommaso Trussardi, che anche lui assolutamente noto ai più, ha un
chissà
negozio...
Perché, eh?
Chissà perché, ma soprattutto ha un negozio nei pressi del Teatro alla Scala, che in realtà mi interessa molto più che il suo negozio, attenzione.
Sì, ha anche il ristorante, Trussardi
sì.
alla Scala.
Cosa non ha, insomma. è con Trussardi, ha due figlie, la prima Sole e la seconda Celeste.
Sì,
figlie che veramente continuate a seguirle, perché a seguire Michelle e anche Tommaso, perché sono veramente bellissime queste bambine.
Non ci hanno pagato, eh.
Non ci hanno pagato, però cioè quel che è bello, in questo caso applausi.
Applausi per cosa?
Perché sono con occhi verdi e azzurri, capelli biondi, dolcissime.
Sì, che poi alla fine io posso strappare una cosa a favore di Aurora. Negli anni le hanno sempre detto che era più brutta della madre, lei soffrì tanto. Mi ricordo che c'era un'intervista in cui diceva che ai suoi 14 anni erano stati terribili, perché era uscita una fotografia di lei al mare in cui indossava lo stesso costume di Michelle, e erano nati dei paragoni sul fatto che la figlia 14enne fosse più brutta e meno in forma della mamma 30, non so, non mi ricordo nemmeno quanti anni avesse in quel periodo, però era molto giovane, perché Michelle l'ha avuta molto giovane.
Per me Michelle
giovane.
È eternamente giovane comunque. Cioè io non riesco proprio a immaginare una Michelle vecchia né ora, che sicuramente non lo è, né tra 30 anni. Cioè lei sarà sempre così solare, gioiosa. Che tutte le rughe saranno cancellate dalla...
Speriamo di no, che non cominci a fare abuso di botox,
no,
cose varie.
In quel senso.
Michelle, non farlo.
Nel senso che andremo oltre il suo aspetto fisico anche quando sarà inguardabile. E spero.
Però
che...
per tornare al punto di Aurora, secondo me alla fine gli occhi sono quelli della madre, è uguale, ma somiglia anche molto a Eros Ramazzotti, e non la trovo per niente una brutta ragazza. È ovviamente molto diversa dalla mamma, non ha questi capelli biondi, non ha quel fascino svizzero, un po' più mediterraneo Aurora, mm-hmm. Però la trovo una ragazza nel fiore della sua età.
Sono tutti
un
belli.
Po' come noi. E non capisco perché questo accanimento nei confronti della sua esteticità.
Vabbè, ma come abbiamo già detto in diverse occasioni, più si è cattivi, più si è felici ormai. Quindi, cioè, per quanto la cosa sia veramente triste, io fossi in Aurora cercherei di trovare la forza nei valori che mi sono stati impartiti dalla mia famiglia, in quello che veramente conta, non nel commento di una persona dietro uno schermo.
Certo, parlando sempre di Aurora, vi raccontiamo nel prossimo intervento come lei non sapesse assolutamente nulla, o comunque non ricordasse nulla di una fase dell'età di Michelle, che è durata circa 5 anni, dal 2001 al 2006, in cui ha dichiarato poche settimane or sono di essere stata plagiata ed essere parte di una setta.
Com'è cominciata io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione. Quegli attimi che mi dai.
se resistere.
E come promesso abbiamo lanciato Più bella cosa non c'è di Eros Ramazzotti.
Grazie di esistere, lo sto ancora cantando.
Proprio come dicevo prima, sono tutti belli, marito, ex marito anche, perché dai, non è male Eros,
dai,
Michelle,
no,
figlie, ma soprattutto i cani, ha due cani stupendi, sono credo gemelli, i cani possono essere gemelli.
No, okay. Penso che siano fratelli, forse parte della stessa cucciolata, ma non credo che... E anche se lo fossero, penso che non te ne accorgeresti, Noemi.
Ma ti giuro, sono troppo belli. Io ho un po' paura dei cani, ma di loro sono proprio sicura che sarei proprio felice.
Va bene, allora, tra le curiosità di Michelle, visto che è arrivato il momento delle curiosità, potremmo andare a chiederle un giorno se i suoi cani sono effettivamente gemelli. Per il resto...
Mi rendo conto della stupidata che ho detto, mi dispiace.
Bene, lasciamo Noemi ridere nella sua solitudine del microfono. Io direi di cominciare raccontandovi come Michelle è caduta in questa fase della sua vita, durata appunto 5 anni, in cui ha partecipato a questa setta, che lei definisce setta, ma è più un gruppo di persone che l'hanno accompagnata e che l'hanno anche aiutata dal punto di vista lavorativo. Nell'intervista Verissimo, ma anche nel suo libro, e soprattutto nel suo libro, racconta di aver passato nel periodo del 2001, un periodo in cui lei era molto giovane, aveva circa 22 anni, un periodo un po' di crisi, sia spirituale che con i familiari. In questo periodo la sua vita un po' stressata, comincia a perdere i capelli e il suo manager, Franceschiello, mi sembra si chiamasse, presenta questa donna, Clelia, che diventa la sua terapeuta.
Sì, tra l'altro chi avrebbe mai potuto aspettarsi una cosa del genere, vedendola proprio come dicevo prima così solare, sempre molto felice, allegra, e lei dichiara che neanche la sua famiglia se ne rendeva conto e che passava effettivamente dei Natali a chiamare la figlia Aurora, molto gioiosa, e poi a passare la serata davanti a un albero in solitudine, fingendo invece che ci fosse un sacco
di gente
a casa sua. Sì.
Questo perché? Perché vi raccontiamo che in questa setta le inferivano, diciamo, delle punizioni che potevano essere di ogni tipo, ma ve le raccontiamo adesso fra un po'. Giusto per farvi capire come la situazione si era evoluta, lei non aveva il controllo della sua vita, di nessun tipo, cioè le telefonate venivano filtrate, anche le sue relazioni sociali erano diventate praticamente quelle di avere sostanzialmente come frequentazione il figlio di questa Clelia, non altro che il suo manager diretto con cui era a stretto contatto. Aveva lasciato il marito, infatti dichiara di aver lasciato Eros principalmente per aver fatto parte di questa setta che le impediva, anzi a un certo punto le ha anche fatto scegliere o lui o loro.
E ovviamente ha scelto loro,
fragile psicologicamente come si ritrovava. Questa setta appunto le imponeva delle regole molto ferree, quindi questa settimana abbiamo deciso che invece di raccontarvi delle curiosità sulla vita in generale di Michelle, perché non dirvi un qualche cosa di più su questa setta, perché magari sarete interessati. E tra le prime cose, una cosa che mi ha lasciato sbalordita, che loro non solo la costringevano ad avere un certo regime alimentare, ma anche un certo regime sessuale. Quindi la stessa Michelle racconta che doveva seguire una certa sublimazione sessuale, nel senso le impedivano fisicamente di avere rapporti, quindi col marito, con altri compagni. Lei era una ragazza più o meno 23 anni, insomma, a questo punto della sua vita, che doveva cercare di avere la purificazione della sua sessualità, in un certo senso.
E non solo,
doveva stare alla larga dagli uomini.
Sì, e non solo, perché nella setta, oltretutto, tutto ruotava attorno alla cena del venerdì, dove venivano seguite delle riunioni in cui le energie di defunti o spiriti elevati venivano canalizzate nei presenti. Quindi questo portava loro a credere che in quel modo potessero essere protetti, come se queste forze superiori si potessero scomodare per indicar loro la strada da seguire.
Esatto, passavano quindi attraverso il loro corpo per trasmettere loro delle idee.
Andiamo praticamente oltre la razionalità.
Sì.
E persone come Michelle, che ovviamente non è stata la sola, e questa non è stata l'unica setta né gruppo, come lo si voglia definire, d'Italia e del mondo, si sentono effettivamente molto sbandati.
Al sicuro. E soprattutto seguono questo tipo di indicazioni. Michelle racconta che in una di queste canalizzazioni una volta le hanno dichiarato di essere la sorella di Cristo. dopo questa affermazione decide di pian piano distaccarsi dalla setta, perché capisce di essere arrivata al culmine, ma altre volte le avevano detto che per distaccarsi dal potere materiale dei soldi doveva cedere tutte le sue azioni della sua agenzia a loro, e quindi in un certo senso non solo la plagiavano psicologicamente, ma l'avevano raggirata.
Aveva degli effetti effettivi sulla realtà.
Esatto.
Questa effettivamente potrebbe essere una punizione, ma altre punizioni erano pulire il water del maestro o praticamente tutta la casa, fare massaggi tutta la notte agli altri, ed erano cose comuni che facevano sia Michelle che gli altri adepti.
Sì, racconta infatti che anche la sua migliore amica faceva parte di questo gruppo, che però se ne è distaccata molto prima perché era molto più ribelle, molto più, diciamo, si era già accorta da prima che questo gruppo non era normale, mentre Michelle è stata sua succube per molti anni, tanto da, come abbiamo raccontato, passare 4 anni della sua vita lontana dai familiari, cioè per 4 anni i suoi natali erano tristi davanti all'albero in solitudine.
Sì, come dicevamo prima, ma a volte non si trattava solo di una solitudine di Michelle nei confronti degli altri, quindi di questo tipo di allontanamento, bensì anche di un allontanamento tra gli stessi adepti della setta, e questo soprattutto se si comportavano in maniera scorretta.
Quindi non solo era da sola nella società, ma era da sola anche nel suo gruppo, che era per lei tutto. Racconta di un piccolo episodio che mi ha sconvolto, in cui diceva anche, non so, del regime alimentare, dovevano mangiare un certo tipo di cose, non potevano sforare con i dolci. Nell'intervista Verissimo dice che Giovanni, che era il suo manager, cioè figlio di questa maestra, del capo della setta, che aveva spifferato alla mamma che una volta si erano concessi di mangiare un macaron mentre erano da soli a Parigi, e lei l'aveva subito saputo, come anche sapeva i loro rapporti intimi, cioè sapeva,
sì,
tutto, controllava completamente.
Fiorella Mannoia, cioè Fiorella o Raffaella?
Fiorella Mannoia.
Fiorella. Fiorella Mannoia canta Come si cambia. Lei dice per amore, in questo caso si cambia per altro, ma poi alla fine si trova sempre la retta via.
Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli. Indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto. Tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri. E sentire in fondo al cuore un suono di cemento. Mentre ho già cambiato uomo un'altra volta. Come si cambia per non morire? Come si cambia per amore? Come si cambia per non soffrire? Come si cambia per ricominciare? Con gli occhi verdi e brillantina. E tu il 2000 certo che verrà, acide la pioggia sopra le mie spalle nude, e dentro un taxi nella notte, avere freddo e non sapere dove, sopra un letto di bottiglie rotte, strapazzarsi il cuore, e giocare a innamorarsi come prima. Sentire il soffio della vita su questo letto che fra poco vola, toccarti il cuore con le dita e non aver paura di capire che domani è un altro giorno.
Let's go, girls.
Donne.
Le donne lo sanno.
Io sono Chiara.
E io sono Noemi.
Ogni mercoledì dalle 11 alle 12.
Solo su
Radio Yulm.
Su Radio Yulm. If you wanna be my lover.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. I saw you walk inside a bar, you said something to make you laugh. So that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminded. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you. Yes, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile, hide the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah.
E come dice Ed Sheeran, lui lo sa che un giorno saremo più felici nonostante i cuori spezzati che abbiamo avuto nel nostro passato.
Posso andare con la mia intuizione?
Vai,
fantastica?
Noemi ha la sua intuizione fantastica.
Allora, Michelle e Eros erano sposati, pensavano di aver trovato l'amore, erano felici insieme. Solo che il loro amore è finito, non è stato eterno come ritenevano fosse. E sicuramente sia per Michelle che per Eros c'è stato un periodo di forte sconforto. Quello di Michelle lo abbiamo visto, ma non abbiamo ancora detto che Eros, dopo la delusione di un amore mancato, ha sposato una nuova donna,
Marika Pellegrinelli, da cui hanno avuto anche una figlia.
Ed è da qui che partiamo con il nostro ospite. Ciao Jack.
Buongiorno a tutti.
Per dirti che qualsiasi delusione ci sia stata nella tua vita, arriverà la tua Marika.
O arriverà il tuo Tommaso Trussardi.
Non temere, ok? Devi solo aspettare e lei sarà, apparirà così all'improvviso. E tu non te ne sarai neanche reso conto perché sarà così travolgente. Sei già commosso, me ne rendo conto.
Sì, sono assolutamente commosso. Il mio cuore si è appena riaperto al mondo. Il mondo mi sembra un posto migliore in questo momento.
Della serie si chiude una porta, si apre un portone.
E il mio amico Carlo, quello di prima, direbbe che cadi in un burrone, una cosa del genere, non mi ricordo bene. Ad ogni modo, quindi parliamo di storie finite. Però effettivamente ci sono state mai delle storie finite nella tua vita?
Sì, chiusure purtroppo ce ne sono, perché uno spera sempre di aver trovato la persona con cui poter condividere dei bellissimi momenti, con cui poter andare avanti, però purtroppo la vita non è così semplice e si tratta di fare prove ed errori, imparare dagli errori e provare eventualmente cose nuove.
Sì, in effetti è così, anch'io ritengo che solo sbagliando si possa realmente imparare, si possa un po' tastare il territorio, vedere chi fa più per te, chi no, quanto tu sei pronto a cambiare e a crescere per qualcun altro.
Io riassumerei tutto in non perdere mai la speranza, perché davvero si chiude una porta e si apre un portone, è sempre così. Fondamentalmente, anche se quello successivo non è migliore del precedente, ti sembra psicologicamente, ti sembra che sia meglio.
Sì, tra l'altro poi se ti innamori, chiudi questa storia, veramente sei deluso, e innamorarsi una seconda volta è veramente qualcosa di forte, cioè a te è mai successo?
Assolutamente sì, è capitato, c'è stata una cosa possiamo dire anche abbastanza repentina, perché era partita la mia prima storia, era una cosa che sembrava partita in maniera proprio esplosiva e altrettanto rapidamente io mi sono ritrovato piccolino in quarta superiore col mio cuore gonfio d'amore e mi sono trovato realmente mollato da un giorno all'altro senza alcuna grossa spiegazione. È stato semplicemente un no, mi dispiace, così non può andare. Mi sono reso conto che non possiamo andare avanti così. È stato abbastanza... Sì, è stato...
Pacche sulle spalle per Jack.
Pacche sulle spalle per Jack, è stato sì, abbastanza traumatico. No, beh, traumatico non è la parola giusta, però possiamo dire...
È stato, insomma, sofferente,
sì,
diciamo.
È stato sofferente, anche perché nel momento in cui c'è una spiegazione sembra esserci un motivo logico, le cose possono anche essere accettate, possono essere interiorizzate più facilmente.
Io penso che sia proprio quello che ha pensato il mio ex quando ci siamo lasciati 2 anni fa.
Ed ecco Chiara,
sì, guarda,
sempre
questo
puntuale.
È l'intervento per me... Perché proprio io sono quella che è cattiva, come in questo caso, non è che l'ho mollato da un giorno all'altro, però tanti fattori non funzionava e a lui è caduto il mondo addosso, come se davvero da un giorno all'altro non si fosse accorto di nulla.
Però veramente io sono troppo dispiaciuta per la storia che mi hai appena raccontato, ma allo stesso tempo voglio anche chiederti, hai mai lasciato tu qualcuno?
Non ho mai lasciato, diciamo, in maniera diretta, però l'ultima storia è stata chiusa, possiamo dire così, con un... possiamo dire per cause di forze maggiori, e l'idea è venuta da me, perché appunto, come potete sentire dal mio bellissimo accento, io mi sono dovuto spostare per venire all'università e la storia stava funzionando bene finché abitavamo a una decina di chilometri l'uno dall'altro. Nel momento in cui ho deciso di iscrivermi alla IULM, di venire qui a Milano, abbiamo provato a parlarne, abbiamo provato a, come possiamo dire, a cercare una soluzione. C'è stato il periodo, ma no, lunga distanza, funzionerà di sicuro. Però alla fine sono stato io che ho preso il coraggio e ho detto, guarda, questo è quello che penso, secondo me non ha senso portare avanti una storia in cui ci si vede una volta ogni 2 settimane per
alla
un paio
fine
di ore.
La distanza secca abbiamo... tutto.
No, proprio niente. Voi non avete capito niente. Allora, la
ero
mia
pronta,
storia in breve.
Ero pronta già a fare la steccata perché sapevo la tua reazione.
Sono fidanzata da 5 anni, alcuni dei quali sono stati passati a distanza, sia Brindisi Milano che Milano-Londra, che Brindisi-Londra, però siamo ancora qui e più forti di prima. Quindi se c'è veramente un sentimento forte e se c'è la voglia di lottare per l'altro, perché ne vale veramente la pena, tu neanche riesci a lasciare una persona. Quindi l'unica conclusione è che non avevate abbastanza voglia né amore l'uno nei confronti dell'altro, perché sennò le cose sarebbero andate alla grande.
Probabilmente si torna sempre sui passi.
Mi rendo conto che probabilmente è vero, però come abbiamo detto all'inizio, si tratta di prove ed errori. E evidentemente, appunto, questa qui era una prova che andava fatto ed è un errore che dovrò valutare in futuro. Dovrò valutare prima di magari fare determinati passi, ma se per mille motivi io mi trovassi nella condizione di essere separato per un lungo periodo, se per mille motivi, per lavoro, per vari motivi, la nostra storia riuscirebbe a funzionare, questo sicuramente in futuro potrebbe essere un punto di ragionamento,
dopo,
una forza in più con cui andare avanti.
Dopo quest'ultima storia, per quanto tempo hai sofferto, diciamo così, visto che mi hai detto che comunque l'hai in qualche senso troncata anche tu, no?
Sì, possiamo dire che proprio per il fatto che sentivo che era stata chiusa comunque a malavoglia, è andata avanti abbastanza, nel senso che sono arrivato qui a Milano e diciamo che abbondantemente per ho passato un mese ogni mattina, prima cosa che facevo aprire il cellulare, guardarlo e sperare di vedere un qualche messaggio del buongiorno, che ovviamente non poteva arrivare se non quella della mamma, però insomma.
Vabbè, la mamma è sempre la mamma e sicuramente in questo caso ti canterebbe Loveful dei The Cardigans.
Al solito, cari ascoltatori di Le Donne Lo Sanno, saprete che non c'è puntata che passi senza che un ospite di Le Donne Lo Sanno, appunto, venga in qualche modo offeso o insultato,
aggredito,
o attaccato fisicamente da Noemi. Questa volta abbiamo Jack, che insomma, poverino, è stato vittima delle solite frecciatine, ma Jack, non abbiamo mica finito di spolparti.
Allora, io innanzitutto mi scuso come sempre, però in questo caso sono stata attaccata in prima persona prima di attaccare, quindi
ma
sono
no,
più giustificata delle altre volte.
È un po' come la crisi del settimo anno, succede a tutti, cioè a me per esempio mi hanno detto guardate che tanto non durate più di 2 settimane da quando siete separati, io sono partita, ci siamo allontanati, non siamo durati 1 mese e mezzo.
Ma anche a me hanno detto vedete che non arrivate mai a 1 mese.
Lo so, ma tanto in alcuni casi funziona, in altri no.
Chiaro, adesso scatenerò la mia furia contro di te.
Quindi non solo contro gli ospiti, anche contro
tra un po' anche con Lorenzo, che poverino sta solo facendo regia. Ciao Lorenzo. Continuiamo la nostra intervista, anzi il nostro confronto con Jack. Quindi voglio chiederti, ma tu sei un sostenitore dei buoni rapporti con gli ex o no?
Ma in realtà secondo me sì, perché salvo appunto quella, non credo di poter dire in radio quella parola, che mi ha mollato praticamente da un giorno all'altro senza la minima spiegazione.
Okay.
che
riempite voi gli spazi,
esattamente,
dei puntini,
lasciate volare l'immaginazione, sì. E che appunto la storia è stata troncata, i contatti completamente recisi. Secondo me sì, perché in primo luogo, a meno che non sia ovviamente successo qualcosa, non parlo per esperienza, tradimento o cose del genere, se in primo luogo si stava insieme con una persona, significa che c'era sicuramente della chimica, c'era sicuramente delle cose in comune, dei legami che si potevano avere, quindi comunque è anche piacevole mantenere i rapporti, e certamente non come prima, però avere dei momenti con cui potersi anche parlare e confrontarsi anche sulle relazioni successive, perché sicuramente avendo vissuto delle situazioni insieme si può sapere come poter tirare avanti.
Io avrei tanto voluto, non c'è stato modo, ci abbiamo provato e riprovato, ma non c'è stato modo. Porto la mia testimonianza molto umile, perché poi dopo un po', col fatto che comunque siete stati molto intimi o comunque avete condiviso tante cose, si crea questo contrasto tra magari la persona che ha lasciato o comunque che ha avuto l'iniziativa di lasciare, che magari vuole rimanere amica con questa persona perché magari si sono lasciati solo perché, come è stato nel mio caso, per la lontananza, perché non c'erano più tante cose in comune, però comunque questa persona tu gli vuoi bene, quindi continui nella speranza che l'altro accetti la tua lontananza, comunque la tua voglia di restare in buoni rapporti, ma l'altra persona rimane attaccata ad un'immagine di te che non è più quella del fidanzato o della fidanzata, per cui in questo modo io mi sono autodanneggiata, perché negli ultimi 2 anni ho provato più volte comunque ad avere rapporti normali di amicizia, di confronto, però poi c'è una persona che soffre, l'altra che non capisce, nel mio caso sono stata quella che non capiva, sbagliando, perché mi riconosco le mie colpe, ed è un continuo ritornare sui propri passi, cercando comunque un contatto, ti dispiace non vederlo, non frequentarlo, però gli vuoi anche bene, ti dispiace bloccarlo, è tutto un misto, e la tecnologia non ci aiuta, eh.
No, infatti lei ha detto lo vorrei bloccare, non lo vorrei bloccare, ma tu pensi che i social abbiano facilitato o in qualche modo complicato qualche tuo post relazione?
Ma col fatto che in realtà le cose bene o male con eventualmente le mie ex stanno andando bene, in questo caso possiamo dire che avere le persone sui social non mi causa il minimo problema, perché appunto certo, di tanto in tanto sale la fitta di gelosia quando l'occhio cade su una foto con la magari nuova relazione, e c'è un attimino in cui il cuore si ferma e dici, beh,
sono più bello io.
Esatto, soprattutto quello in particolare. C'è stata una volta che, vabbè, la foto è molto bella, e io ero del tipo, ok, adesso la domanda è davvero stava con me per pietà oppure c'era davvero
qualcosa. Ti racconto questa cosa e ti do una pacca nella spalla contemporaneamente. Ho frequentato per un po' di tempo una persona, questa persona dopo qualche mese si sta per sposare.
Oddio.
Cioè, capisci che è tipo Emma Marrone con Stefano De Martino e tutti quanti i suoi, Marco Bocci e tutto. La stessa cosa, cioè tu dici, ma perché? Cioè, è stata colpa mia o merito mio? Diciamo, facciamo che è stato merito mio, dai. Ha trovato l'anima gemella dopo di me.
Tu cosa hai imparato dai tuoi errori?
Dai miei errori sicuramente che certe parole hanno comunque un peso, e prima di dire le fatidiche due paroline messe insieme bisogna non sprecarci del tempo insieme, ma proprio sprecare davvero una brutta parola, ma davvero vivere delle esperienze insieme, perché molto spesso solamente passare del tempo insieme non è sufficiente. Non voglio dire che bisogna arrivare al punto di fare la cena di Natale dai suoi, eccetera,
no,
eccetera.
Magari no.
Però
cosa che io dopo 5 anni ancora devo fare, se
ma
chiaro.
Guarda,
e non vorrei mai, non perché non voglio passare del tempo con i suoi genitori, con la sua famiglia, ma perché ci sono delle cose che devono rimanere differenti e indipendenti l'una dall'altra, dato che siamo solo ragazzi e che c'è una vita intera per fare queste altre cose.
Mi piace molto questa affermazione, perché era proprio quello che volevo sentire da una ragazza di 21 anni.
No. Grazie.
No, io sono della stessa opinione, infatti c'è la battuta ricorrente a casa che probabilmente i miei genitori conosceranno mia moglie sull'altare, e a mia madre le piace aggiungere che andrà lì e le chiederà, scusi, lei parla la nostra lingua? Fatto vero, mi viene ripetuto ogni 2 per 3.
Salutiamo anche tua mamma, allora. Bene, quindi...
No, mia nonna ha sempre insistito tanto perché io invece la coinvolgessi nelle mie situazioni sentimentali. Lei è sempre stata molto coinvolta. Il problema è che appunto ho sbagliato io ad essere ancora più giovane di quanto lo fossi tu, ma a tollerare troppo le cose. Quando sei piccoli ci si sente proprio offuscati dall'amore, ma ogni tanto bisognerebbe ascoltare i consigli che ci danno gli altri.
Sì, comunque bilanciare è sempre difficile, soprattutto quando si è nell'età dell'adolescenza, in cui sì, fondamentalmente tutto quello che si sa sull'amore lo si sa per i film romantici, sì, e strappalacrime, tipo quelli di tipo The Notebook. L'hai visto, spero?
Sì.
L'hai visto? Tu l'hai visto? Quello là di Nicola Sparks. Sì. Lei, lui, si lascia. Bellissimo.
Cioè, emozionatissima, Noemi. Se non avete visto The Notebook, fatelo.
Correte. Fatelo, assolutamente, pensate a me. Perché, vabbè, lei, Rachel McAdams, è stupenda e quindi già abbiamo un punto in comune. E poi...
ma c'è Ryan Gosling poi, ragazzi.
Beh, Ryan Gosling, no, beh, raga.
Veramente una storia incredibile. Forse il primo film per cui io abbia veramente pianto, il primo film che ho voluto vedere per più di una volta senza annoiare. Io odio fare le cose due volte, quindi...
Beh, una domanda, Jack. Io passo completamente le osservazioni fantastiche di Noemi su film in generale. Ti chiedo quest'ultima cosa. Cosa pensi, dalle tue esperienze passate, che sia ora necessario che comunque tu abbia imparato per la relazione perfetta, per costruire adesso la relazione perfetta?
Per costruire la relazione perfetta bisogna ricordare che comunque ciascuno di noi arriva da un background diverso, che per nessuno di noi ci sono state due esperienze simili, e che anche il minimo dettaglio che per noi può essere ininfluente, che la cazzatina per cui si dice non è possibile che tu ti sia arrabbiato per questo, per l'altra persona può davvero voler dire qualcosa di inimmaginabile che noi non possiamo capire.
E quindi grazie, Jack, per il tuo intervento. Spero che qualche tuo messaggio sia passato, qualche consiglio alle nuove coppie, a chi è ancora lavori in corso.
A me è piaciuto veramente tanto quello che ha detto, sono molto contenta. Quindi ti ringraziamo, salutiamo Tommaso, ciao Tommy, che sarebbe il mio fidanzato dato che ne abbiamo parlato.
Ciao Tommaso.
Sono sicuro che la vostra relazione andrà avanti nonostante le distanze. Io sono stato debole, voi siete una coppia forte.
Meravigliosa, grandi, ti inviterò al mio matrimonio. Bene, vi salutiamo, l'appuntamento è a mercoledì prossimo dalle 11 alle 12, continuate ad ascoltarci. Ciao.
Let's go, girl.